7.9, torniamo in voce, siamo in collegamento direttamente da Piazzale Clodio, che ci dovresti sentire, ci senti bene?
Sì, vi sento abbastanza bene.
Ok, anche noi ti sentiamo. Allora, noi appunto abbiamo fatto questa mattina la consueta rassegna stampa, che più o meno su tutte le prime pagine dei giornali, dal Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Il Manifesto, riportavano quanto accaduto ieri in Sapienza. Io appunto farei un passaggio indietro rispetto a Piazzale Clodio e, se ci avete voglia, commentiamo un po', cioè ci raccontate un po' la versione dei fatti, neanche direi la vostra, effettivamente darei per scontato che è come è andata, perché veramente hanno detto di tutto, i giornali parlavano, insomma, i più fantasiosi hanno parlato di un assalto al commissariato e così via, con un tono, insomma, quando non era paternalista era stigmatizzante e cercava di criminalizzare chiaramente, di legittimare la protesta. Io ti chiederei, se c'hai voglia, un po' di restituirci intanto i fatti, cioè come sono andate le cose ieri.
D'accordo, sì, ti ringrazio. Effettivamente i giornali abbiamo visto che hanno cercato di forzare in tutti i modi la narrazione stamattina con le domande che fanno. I fatti di ieri, diciamo, si sono svolti in 2-3 nodi. Il primo è stato la conferenza stampa prima del Senato accademico. Ieri c'era un Senato accademico importante perché un'interrogazione in Senato accademico avrebbe dovuto proporre di votare la petizione presentata dal Comitato di Sapienza per Palestina e per chiedere l'interruzione degli accordi e il boicottaggio accademico, in sostanza, è un posizionamento dell'Ateneo. Per falsare questa votazione, la mossa che è stata fatta dalla rettrice dall'Ateneo è stata di piazzare il consiglio di amministrazione, il CDA, prima del Senato accademico. Questo ha causato una dilatazione dei tempi assurda, il Senato accademico è partito verso le 6 e inoltre ha permesso di modificare i termini della discussione, perché dal consiglio di amministrazione è uscita invece una discussione per il cessate il fuoco, che poi è stato quello deliberato sia in CDA sia in Senato. Un cessate il fuoco che ormai è abbastanza vuota come richiesta ed è una richiesta che arriva con troppi mesi di ritardo.
Fuori tempo
massimo. Nel frattempo fuori dal rettorato, noi eravamo con i docenti e le docenti firmatari e promotori dell'appello a fare una conferenza stampa, poi abbiamo fatto un preconcentramento al Platone e siamo partiti in corteo. Il corteo era abbastanza nutrito, quello che speravamo dopo l'apice di tensione, insomma, del Senato scorso, che ha visto l'occupazione del rettorato, era effettivamente di raccogliere più partecipazione studentesca. In queste settimane l'abbiamo visto, l'abbiamo raccolto soprattutto con la raccolta firme, con i banchetti, i volantinaggi, ed effettivamente ieri eravamo 200 persone fisse in corteo, abbiamo girato per le facoltà, abbiamo fatto un giro dentro Lettere e poi siamo tornati sotto il rettorato, dove c'è stato il primo momento di tensione con la Digos. La Digos, che era schierata e transennata davanti alle porte del rettorato, ovviamente nessun cenno dall'interno, c'è stato un presidio durato un po' di tempo, noi abbiamo fatto interventi di studenteschi, dei docenti del comitato, dei lavoratori dei gabbiotti, anche loro erano presenti perché era una chiamata cittadina inoltre, e quindi c'era anche uno striscione per i lavoratori e le lavoratrici dei gabbiotti, che hanno portato avanti una vertenza in università negli scorsi mesi. E dopo il corteo è successo che siamo usciti dall'università per protestare contro, abbiamo fatto un altro giro in università per protestare contro il silenzio che veniva dal rettorato, e mentre eravamo all'altezza di scienze politiche è stato fermato il primo ragazzo.
Sì.
È stato fermato dalla polizia, allontanato, e per cui il corteo si è mosso verso il varco 3.
Posso interromperti solo su questo passaggio, perché, cioè, questo è effettivamente un primo fatto particolarmente importante e anche inquietante. Volevo avere delle tue conferme, oppure dimmi se sbaglio. Cioè, questo ragazzo intanto è stato fermato quando si è allontanato da solo dal corteo, giusto?
Sì.
Cioè, perché questo mi sembra comunque un fatto piuttosto indicativo, cioè un compagno che appunto comunque si espone, esprime la propria rabbia, indignazione appunto in un contesto drammatico politicamente dal punto di vista della guerra, delle collaborazioni eccetera eccetera, e questa esposizione qui gli è costata il fatto che lui, appena si è allontanato dal corteo, venisse fermato e messo anche in stato di arresto, come abbiamo visto successivamente. Perché questo appena è un messaggio particolarmente importante per chi si vuole mobilitare. Scusa.
Sì, no, è gravissimo, ma è gravissimo la risposta che abbiamo ricevuto ieri. A parte le cariche violente fuori dal Varco 3, quando ci siamo diretti lì per cercare, cioè per capire la situazione, ma sia questo ragazzo sia l'altra ragazza che è stata fermata brutalmente, trattenuta in una camionetta a spintoni, senza telefono, senza possibilità di comunicare con un legale, e sono state fermate queste persone, allontanate, il ragazzo in un momento in cui era solo, lei in maniera super violenta. Ci è stato impedito di comunicare ed è lì che ci siamo diretti verso il commissariato per chiedere informazioni di una persona allontanata senza dire nulla. E oggi siamo qui fuori assistendo a due processi per direttissima, il primo dei quali senza testimoni per la difesa.
Chiaro.
Al ragazzo le carte per il processo sono state fatte così in fretta che non è stato dato il tempo di chiamare, raccogliere dei testimoni per la difesa.
Chiaro. Che poi appunto ciò che gli imputano, correggimi se sbaglio, però ieri durante la manifestazione questo era quello che sentivo anche proprio da parte delle forze dell'ordine, che avesse distrutto, testuali parole che riporto, che appunto erano state dette da un funzionario delle forze dell'ordine, che diceva che ha distrutto la macchina della polizia. Io allora a quel punto appunto mi sono spostato per andare a vedere, chiaramente non c'era alcuna auto distrutta.
Non c'era un'auto distrutta, ovviamente. No, infatti.
E questo, e poi insomma, com'è stata la seconda parte della giornata? Perché a quel punto si è usciti dalla città universitaria e ci si è diretti verso San Lorenzo.
A quel punto sì, ci si è diretti verso la questura per non allontanarci troppo dalla questione degli arresti. Ci si è diretti verso la questura, si è stati in presidio lì davanti per chiedere informazioni, per chiedere un trattamento più chiaro di questo. Due processi per direttissima oggi, così, senza testimoni, senza comunicazione con l'esterno, sono un modo estremamente aggressivo da parte delle forze dell'ordine di gestire la situazione, e effettivamente ci preoccupa, cioè si inseriscono nel quadro di repressione che sta ricevendo la mobilitazione per la Palestina, ed è davvero un livello preoccupante. Dopo il presidio davanti alla questura, comunque si è tornata in università per fare un'assemblea pubblica, uh-huh. e rilanciare insomma gli appuntamenti di oggi, che sono a Piazzale Clodio, nel presidio in cui sono adesso, e poi all'1 ci sarà una conferenza stampa in Sapienza.
Ok, allora noi sicuramente rinnoviamo questi appuntamenti, sia quello di adesso a Piazzale Clodio che quello delle 13. Dove sarai? In Sapienza?
In Sapienza, sì, esatto.
Ok, la conferenza stampa in Sapienza, e poi ricordavamo prima anche che oggi alle ore 18 ci sarà un presidio davanti Regina Celi per la giornata dei prigionieri e prigioniere palestinesi, però sul Lungotevere dovrebbe essere l'appuntamento.
Sì.
Però volevo un attimo tornare sulle valutazioni che facevi finali, che mi sembrano anche queste abbastanza rilevanti. Cioè, da un lato appunto, come comunque l'università da un lato c'ha delle grosse responsabilità, cioè nel senso che comunque continua a gestire le richieste degli studenti, quindi gestire comunque delle vicende che sono sempre accadute anche all'interno delle università, il fatto che degli studenti vogliano dialogare con il proprio corpo docente, con il senato accademico, con il luogo che comunque pagano, perché ogni anno vabbè pagano le tasse, ma comunque che vivono tutti i giorni, che dalle lezioni eccetera eccetera, e questa la loro parola invece viene mediata, e invece che dal corpo docenti accolta e insomma cercato un dialogo, alla faccia appunto del dialogo che poi tanto millantano, viene mediata invece sempre dalle forze dell'ordine, già all'interno dell'università. Non so se su questo voi avete fatto dei ragionamenti.
Noi abbiamo fatto, scusa, non ho capito l'ultima parte.
Se su questo aspetto, insomma, di repressione all'interno dell'università e di gestione dell'università, avete fatto dei ragionamenti in assemblea o nei collettivi?
Ah, sì, il ragionamento è che effettivamente comunicare con come solo tramite la polizia è follia. E la presenza così massiccia di polizia, e il fatto che sia il tramite nella comunicazione tra i cosiddetti organi democratici dell'Ateneo e la componente studentesca, è una cosa inaccettabile. E non lo so, ci sembra rientri però nell'ordine del quadro di militarizzazione in generale che stiamo vedendo. In università da anni siamo sempre più pieni di polizia, è sempre più facile farci circondare o fare entrare addirittura la celere. Viene normalizzata questa presenza massiccia di forze dell'ordine, e forse rientra in un quadro in cui effettivamente in Italia, come in altri stati dell'Occidente, si sta normalizzando questa propensione alla militarizzazione, alla presenza di forze dell'ordine, e quindi poi si arriva gradino dopo gradino alla situazione, alla normalizzazione della guerra. Anche se combattuta da lontano, anche se combattuta solo con soldi e con propaganda, certo, per ora.
Certo. Alla faccia delle parole della rettrice, che oggi a pagina 8, esatto, del Corriere della Sera, appunto riguardo gli accordi che le venivano imputati con Israele e con la guerra, insomma diceva che la ricerca scientifica non separa ma unisce, e che i boicottaggi, i veti e le chiusure nell'ambito della collaborazione scientifica contraddicono le radici stesse dell'università come strumenti di pace. Quindi lei insomma rivendica un'università come strumento di pace, e poi alle parole degli studenti invece ci contrappone un muro di polizia. Quindi insomma mi fa specie questo, come insomma quella che è la guerra viene chiamata pace, e quelle che sono invece i problemi, le questioni degli studenti vengono gestiti con la violenza della polizia, e ecco, in generale insomma l'operato delle forze dell'ordine.
Esatto. Ma d'altronde si è visto quali sono, cioè di chi sono le parole che pesano di più per l'Ateneo, per la rettrice. Abbiamo visto sta uscendo gradualmente sulla stampa una lettera da parte della Fondazione Rothschild, che è arrivata ai membri del Senato accademico nelle settimane scorse, è datata al 28 marzo se non erro, è una lettera inviata dalla Fondazione Elizabeth Rothschild, che con toni tra il gentile e l'intimidatorio comunica al Senato accademico di Sapienza che la Fondazione è molto preoccupata per la pressione dei collettivi studenteschi riguardo la Palestina, per le decisioni avventate dell'Università di Torino, ad esempio di non aderire, di bloccare il bando MECI, o per questa pressione nell'università in Italia, ed è molto preoccupata che anche a Roma possa succedere una cosa del genere. Si è assicurata che avessero chiaro, che il Senato avesse chiaro che una decisione del genere di interrompere il bando MECI o di perseguire il boicottaggio accademico da parte di Sapienza sarebbe una decisione dannosa addirittura per Sapienza, citando dei presunti valori di universalità, di pace eccetera, ma citando anche dati e ranking dell'università, collaborazioni con la fondazione, certo, eccetera. E questo è un altro elemento che riteniamo davvero gravissimo. Non c'era non, non pensavamo di sentir parlare così, cioè di vedere con i nostri occhi anche una lettera minatoria in questa situazione, perché è una lettera che velatamente minaccia.
Certo, diciamo che insomma questo contesto di guerra autoritario non smette di stupire, insomma. Senti, io ti volevo chiedere delle ultime cose, o a te o all'altro compagno, come volete, insomma, sui prossimi appuntamenti, se ci volete dire i prossimi appuntamenti e insomma un po' le novità che si hanno dei compagni e delle compagne che sono sotto processo.
Raggiungo Giacomo e ti faccio dare gli aggiornamenti allora sui prossimi appuntamenti.
Va bene, aspettiamo.
Te lo passo.
Sì.
Ciao.
Ciao, ci senti?
Sì, ti sento.
Ciao, guarda, allora, insomma, abbiamo fatto un po' una chiacchiera con la compagna, come avrei sentito. Quello che volevamo un po' concludere con i prossimi appuntamenti, se ci volevi dire quali sono i prossimi appuntamenti che ci sono, sia di oggi che dei prossimi giorni, se già sono usciti, e poi un po' sulle, se ci sono novità sui compagni, sul compagno e la compagna.
Allora, intanto parto sulla compagna e la compagna, ancora no, magari ci possiamo sentire, vi scrivo appena, sì, appena sappiamo qualcosa. Comunque sappiamo che insomma il processo è a porte chiuse, la difesa non ha possibilità di avere testimoni, quindi insomma non è proprio un processo equo. Per quanto riguarda invece gli appuntamenti, allora vabbè, alle 13 sarà una conferenza stampa oggi in Sapienza davanti al Rettorato, e poi alle 18 per la giornata del prigioniero ci sarà un presidio a Regina Coeli, e invece domani, giovedì, alle 18 in Sapienza al Pratone ci sarà un'assemblea pubblica per diciamo raccontarci un po' quello che è successo, ieri all'università e capire i prossimi passi. Fondamentale in questo momento diciamo non lasciare correre quello che è successo, ma anzi cercare di sfruttare il fatto che sia stata molto, molto diffusa questa notizia per continuare la nostra lotta e per portare avanti le nostre rivendicazioni, sperando che appunto ci sia una buona partecipazione.
Va bene, allora noi ti ringraziamo, ci sentiamo lungo la mattinata se ci sono dei nuovi sviluppi, e insomma un saluto a tutti i compagni e le compagne.
Grazie,
ciao,
a dopo.
Sia Roma. Questo è DJ Fast Cut.
Fast Cut.
Jedi Master Danno.
Colle del
Fomento. Rockness Monster.
R-A-N-G-O.
Mike Hems.
Rancore.
Dead Poets.
Dead Poets.
Poeti estinti.
Poeti estinti.
Connessione Roma. Brownsville.
Brooklyn.
E mi capisci, sì? Io col mio rap risveglio spiriti dormienti, poeti estinti, antichi demoni respinti pure dall'inferno, e tengo sotto scacco stupidi convinti mentre lotto con le bestie che escono dal mio quaderno. E sono il mostro, mastro, albero maestro sulle vostre menti deboli con un semplice gesto. Cedi su percorsi paralleli che non noti, e c'ho trucchi per voi brocchi come il vecchio Ben Kenobi. Accanna ai giochi, i poeti sono tornati e mosso a versi bus alterni s'affilati da Roma fino a Brooklyn, saluta i generali, scrivi due P maiuscole nel cielo e poi nel fuoco brucia i gradi. Come bestia sopra il muro con i pennarelli, è cibo per la mente dei ribelli, e in mezzo a sti pischelli ancora so cecchino, lancio rime ai miei coltelli e mo chiamatemi Gioacchino Belli.
Qual è il punto più lontano in cui si sono spinti quei poeti fatti fuori dalla tirannia? Prima legge della setta dei poeti estinti detta: devi proteggere la compagnia.
Assassino quando rimo sti sonetti, affino sti nuovi mentre affilo i miei stiletti, molti sponciovi metto in fila sti cadetti fino a e scommetto che mo smetti.
I'm from when you had to know how to rap to be a rapper. If you rap like him you wasn't a rapper, you was an actor, matter of fact, bro. That was the shit that I...
E allora torniamo in voce, abbiamo appena sentito insomma un compagno e una compagna dal presidio di Piazzale Clodio e ci restituivano un po' la giornata di ieri, ma soprattutto ci restituivano un aspetto piuttosto inquietante.
Sì, decisamente, il fatto che la difesa non vengano concessi dei testimoni. e quasi come sembra quasi che vogliano ergere, ecco, questi due compagni a esempi, ecco, se non stai zitto è buono, zitta è buona, guarda che cosa ti facciamo. E anche le parole che vengono riportate, insomma, il fatto che i ministri e la stessa Meloni abbiano subito preso parola riguardo a questi fatti, la Meloni che dice piena condanna alle violenze, per le violenze a Roma, devastazioni, aggressioni, scontri, assalti a un rettorato, a un commissariato con un dirigente preso a pugni, questo è delinquere, completamente lontano dalla realtà dei fatti, quando poi condanni una violenza che non c'è stata, abbiamo semplicemente alzato la voce, abbiamo semplicemente denunciato, e come sempre preferiscono punire chi denuncia piuttosto chi commette il fatto e le vere violenze, e rispondere a quella che è una, diciamo, un tono un po' più a chi vuole alzare la voce con la reale violenza, con i manganelli. E oltretutto mentire spudoratamente su quello che poi è successo ieri, ed è surreale, proprio perché non c'è stata questa violenza di cui tanto parlano i giornali oggi.
Sì, anche a me un po' stupisce, cioè nel senso stupisce lo scollamento effettivamente più totale dalla realtà, e che comunque proprio sì, comunque questo aspetto stupisce. Ciò che sicuramente è un dato da tenere in considerazione, sul quale farci probabilmente anche dei ragionamenti politici nelle assemblee, nei collettivi, insomma nei contesti, è come oggi comunque appunto lottare, decidere di non voltarsi dall'altro lato di fronte alla miseria del presente, che sia uno sfratto, che sia la guerra o la solidarietà nei confronti del popolo palestinese, significa questo. Cioè questo è il messaggio che vogliono mandare, perché comunque, cioè, appunto, una repressione è una sproporzione, cioè è chiaro che della sproporzione della repressione è qualcosa di cui si parla da tutto l'anno scorso, anche, cioè comunque da anni, da quando i sindacati diventano delle associazioni criminali, quando appunto gli anarchici finiscono in 41 bis e così via, gli studenti che passano dai banchi di scuola alle celle del carcere, penso a Torino quando erano, insomma, protestavano per l'omicidio mosso dalla scuola lavoro, dall'alternanza scuola lavoro, eccetera eccetera. E continua, insomma, cioè continua quest'aria che evidentemente non è più un vento passeggero, ma comincia a diventare un elemento strutturale, e su questo effettivamente andrebbero fatti dei ragionamenti, e evidentemente gli spazi di agibilità politica si sono ristretti e vanno tutti riconquistati.
Certo, comunque quando l'ingiustizia diventa palese, si vuole avere un popolo di indifferenti, quei pochi che provano ad alzare la voce e effettivamente a denunciare l'oggettività delle cose, quello che la realtà dei fatti, la punizione e la paura è l'unica risposta che loro possono dare, e ergere ad esempi appunto le persone che provano ad alzare la voce e che alla fine non hanno fatto niente, perché chi c'era ieri ha visto che è spropositata la risposta che si sta avendo in questo momento, ecco.
Sì, chiaro, poi chiaramente non che da questi microfoni pensiamo ci sia una risposta proporzionata della repressione, no. Però ecco, rispetto a ciò che eravamo, alla repressione quotidiana alla quale eravamo abituati, quella di quest'ultimo tempo ha subito un'accelerazione particolarmente forte, e quindi appunto mi sembra che anche qui il carcere e i tribunali diventino sempre più una presenza all'interno proprio della società, del dissenso, delle forme di dissenso, che queste appunto siano mosse da motivi più legati alla guerra o più legati a condizioni sociali. Detto ciò, appunto, ci si scontra sempre più con una gestione fondamentalmente poliziesca del, del dissenso delle forme di, delle diverse forme di dissenso che si possono esprimere.
Va bene, io ritornerei.
Ci fermiamo, sì. Rilanciamo l'appuntamento di questo pomeriggio, sicuramente alle 18, davanti appunto un carcere, il carcere di Regina Coeli, insomma, un momento per far sentire la propria vicinanza ai detenuti e le detenute, un momento soprattutto per esprimere la vicinanza e solidarietà nei confronti dei palestinesi.
Alle 18 sul Lungotevere, di fronte a Regina Coeli.